di recente una regista, si può dire.
Sì, vengo dal teatro.
Sei prima di tutto una stand-up comedian.
Sì,
com'è nata la passione?
Grande successo. Sto facendo Valeria Marini intervistata.
Benvenuti a una nuova puntata di Spigola. Se fino a qualche tempo fa la scena della stand-up comedy era seguita da una piccola nicchia di amatori, con l'arrivo dei social media, delle piattaforme streaming, tutto è cambiato. E oggi l'arte di far ridere è sempre più apprezzata anche nel nostro paese. Io sono Andrea Tuzio e oggi parliamo con Michela Giroux, una delle più celebri stand-up comedian italiane, che da ieri è al cinema con il suo primo film da regista, Flaminia.
Speriamo non sia l'ultimo.
No, per carità di Dio. Ciao Michela, benvenuta.
Iniziamo subito,
esatto,
questa puntata.
Sotto il tavolo non si vede, quindi posso, mi faccio venire l'orchite al volo. Ciao Michela, benvenuta.
Ciao, grazie.
E come stai?
Bene.
Ok.
Bene, sono molto contenta di condividere con te la passione per la scaramanzia.
Esatto.
Oltre che per il cinema, la televisione.
Perché prima di iniziare ci siamo confrontati, sì, su alcune tematiche abbastanza importanti, mi
nostre
pare.
Nostre.
Esatto.
Nostre di tutta la campagna.
Corretto.
Sono nostre di altri milioni di persone.
Esatto. Allora, però partiamo dal film.
Sì.
Ok. Ti va di raccontarci chi è Flaminia?
Oddio, Flaminia è la protagonista, una delle, mi sento di dire, protagoniste, sì, del mio film. È una, all'inizio di questa storia è un personaggio molto meschino, caciarone. E
di Roma Nord.
Di Roma Nord, assolutamente. Diciamo che è un personaggio che tenta di adeguarsi a questo ambiente molto patinato. Ci tengo a dirlo perché Roma Nord è un luogo dell'anima, come dico io. Però potrebbe essere una qualsiasi borghesia di qualsiasi posto. Per, cioè, questo il film, anche chi è di Milano, di Napoli o di Cagliari può andare, anzi deve andare a vederlo, andatevi prego. E quindi lei cerca di adeguarsi a dei canoni che non la rispecchiano, perché comunque si dà un tono, è una stronza, è forte coi deboli e debole coi forti, vorrebbe essere come le sue amiche che sono molto più magre di lei, vengono da una famiglia che ha un allure naturale molto più predisposta al predominio sociale molto più di lei, perché suo papà, come dice lei, rifà i culi, invece loro sono figlie di notai, giudici, avvocati. E quindi a un certo punto lei spreca tantissime energie per cercare di inserirsi all'interno di un ambiente che naturalmente non la vuole. E questa cosa la capisce? Non la capisce? Non la capisce per molto tempo. Insomma, per molto 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 tempo. Nel corso del film questa cosa è un po' duretta a sta ragazzetta. Quindi fino,
vero,
a quando a un certo punto devono succedere tantissime cose finché inizia a prendere una strada diversa.
Esatto. Con Flaminia per te è un esordio quasi totale, mi verrebbe da dire, perché in questo caso
che quasi è un esordio totale,
totale. Perché oltre a quelli di interprete hai vestito anche i panni di sceneggiatrice e regista.
Sì.
Però a questo punto ti chiedo, com'è stato misurarsi anche con questi due ruoli nuovi?
Allora, da sceneggiatrice molto pesante, cioè io sono, non ti dico negata, però quasi, perché io chiaramente vengo dalla scrittura per me stessa, per i monologhi, ok? Quindi quando tu fai i monologhi tu pensi a tutto, perché tu devi raccontare con la voce, con i cambi di tono, con la tua presenza una storia e cercare di usare tutto quello che hai da sola per creare quello che invece tu potresti vedere al cinema, no? Non hai attori, non hai il direttore della fotografia, non c'è nessuno,
no,
e lo devi fare da solo. Quindi io chiaramente sono abituata a attaccare dei sonori pipponi di copioni che non so come faccia a imparare a memoria, ma lo faccio. E quindi per me scrivere tanto e parlare non è un problema. Tradurre questa cosa al cinema non andava bene. Quindi io la prima sceneggiatura che ho presentato era di 200 pagine. E i dottori mi hanno detto, guarda no, noi questa cosa non la leggiamo. Io ho detto, ma come?
Davvero?
Sì, ma tu ne devi togliere 100. detto, ma questo non è possibile. Ora vedete, alla fine, insomma, doveva durare 4 ore sto film. No. E poi all'inizio facevo queste scene di 5 pagine che nella mia testa, cioè io tipo ero Ugo Chiti. E quindi a un certo punto veniva la Greta Scicchitano, che è insomma uno dei membri della mia squadra di sceneggiatura, insieme a Marco Vicari e Francesco Marioni, e mi ha detto, guarda che sono tanti 5 pagine di girato. Io ho fatto, tu stai distruggendo la mia testa. Quindi poi stavo sul set, stacco 2 pagine, io mortacci mia, e quando non mi taglio le mani che scrivo un sacco. E quindi tradurre questo linguaggio e capire che comunque quello di cui è un comico c'ha più paura sono le pause, certo, i silenzi, ascoltarsi. Cioè noi comici facciamo i comici perché non vogliamo sentire il peso dei nostri pensieri e corriamo affinché la pesantezza che ci pervade non ci prenda. Quando dobbiamo stare fermi non ci va. Quindi per me una cosa di dire lui guarda quello intensamente, ma che è? Via, caro, no, che sta merda, no. Invece in realtà è la vita, fa parte della, esatto, vita, e affrontare quella cosa lì e tradurre un linguaggio che io è stato all'inizio è stata una sconfitta, perché io, sai, ho scritto, quando scrivi tante cose per te, anche gli sketch, tu pensi, ma secondo me
posso farlo,
invece no, potevo farlo, ma proprio che no. Sì. Quindi scontrarmi contro questa cosa, e lo dico senza paura, perché quando uno non è capace lo deve dire, è stato molto pesante. Dal punto di vista, poi abbiamo trovato una quadra, se no non si faceva, Sofì, grazie a cazzo. Dal punto di vista della regia, invece ti dico, io ovviamente sono andata lì dai produttori e gli ho detto, va bene, mi offrite questa grande opportunità, io però non l'ho mai fatto, e i produttori che sono Stefano Basso e Giuseppe Sacca mi hanno detto, non ti preoccupare, tu scegli una squadra. E quindi io ho scelto questa squadra, mi hanno proposto dei nomi ovviamente, ma non avendo esperienza, come fai a scegliere qualcuno sulla base della...
Di che cosa?
Senti, che te devo dire, ci ho parlato, mi piacevano, l'ho sentiti e me li sono presi.
Ti sono arrivati?
Fortunatamente, cioè io ho preso l'aiuto regia che... Cioè il mio criterio è stato questo, io avevo un tempo limitato per fare ovviamente questo film come tutti, e... Diciamo che dovevamo girare da lì a 2 mesi, non c'era molto tempo per la preparazione, 2 o 3 mesi. E il mio criterio era, qua se vedo una persona che c'ha voglia di fare, è mia.
È a bordo.
Quindi il direttore della fotografia è arrivato, si presenta, Vanfredo Archinto, e fa, ah, innanzitutto buongiorno e grazie di questa opportunità. Allora io penserei di fare queste cose, bebè, babò, babò, e inizia a fare, entra in trance e mi inizia a spiegare tutto il mio film, come l'avrebbe fatto. E io sono rimasta, io innamo, a parte mi arriva il milanese pratico, io crollo come una pera proprio. Quindi a un certo punto mi arriva e io faccio, ok, preso. E l'altro, Giuseppe Costantino, era su un altro set e mi fa, guarda Michela, io sto su questo set e sono solo perché tutti hanno il Covid e devo portare a casa 10 scene, ma e sorrideva, ma era devastato. A me questa cosa che lui era devastato, però era pronto a lavorare per me nonostante stesse in una situazione di merda, a me mi ha detto, senti, vieni qua. Certo. Cioè la gente che mi dice non ti preoccupare, ora insieme ce la facciamo, è quella che mi ha conquistato, e io li ho scelti tutti così, e questo intuito mi ha salvato e mi sono lasciata guidare da loro, perché io ho detto, guarda, io non ti posso regolare, mettere la macchina da presa nel buco e tutto quanto, però io c'ho una storia e so perfettamente chi sono i miei personaggi e cosa mi piacerebbe che facessero.
Aiutatemi a raccontarla.
Aiutatemi a raccontarla. Quindi avendo tutto chiaro qua, perché io... Quando mi vengono in mente le cose, non riesco a spiegarle tante volte. Delle volte le scrivo e quindi le persone mi dicono, ma che è sta roba? Dico, non ti preoccupare, tutto qua. Alcune persone dicono, senti, grazie, ciao. Bella, quanto tempo sei. Altre magari mi dicono, vabbè, però c'è sempre quel quarto d'ora che te cachi sotto che io non ce la faccia, perché... Delle volte è per me più facile fare le cose, perché io quando inizio a dirtele entro in questo stato depressivo nel quale non riesco a farti capire veramente quello che intendo, E quindi si bloccano e mi blocco e tipo faccio no, adesso basta, così. E invece se tu me fai fa, è meglio. Però ci vuole coraggio pure a farmi fa.
Allora,
perché
per forza.
Chi me conosce? Cioè,
no,
capito?
Ma nel
questa
senso,
è la
eri all'inizio, la prima.
Sì,
c'è
sì,
gente
sì,
che si deve fidare di te, tu ti devi fidare di loro, alla fine.
Sì.
Ce l'avete fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Ma tu ce l'hai, si sente che hai preso l'accento di Caserta, eh?
Allora, io ti rispetto, ma ho ucciso per molto meno. Voglio
perché
essere
c'avevi
chiaro.
Delle cose di fra la Frank Fatano, delle sfumature.
Guarda, lo dico
di tono,
qui.
Di voce.
Eh beh, sì, e tra l'altro, ciao Frank, noi abbiamo girato un cortometraggio insieme, io e Frank, ma non l'avevo mai detto e mai lo dirò, e quindi non dico il titolo, quindi a posto così. Ma tornando a noi, alle spalle tu hai un diploma in due grandi scuole di recitazione romane, se non sbaglio, giusto?
Sì, però ci tengo a dirlo. Prego. Una è drammaturgia e sceneggiatura, sì. E l'altro è teatro azione. Sì, sì,
quindi
sì,
tu
sì,
hai studiato anche sceneggiatura.
Io sono una donna studiata, però ho studiato 8 anni fa e quando mi sono trovata, cioè io facevo i compiti. Mm-mm. Quando mi sono ritrovata a fare una sceneggiatura completa da sola, qualche cosa me la ricordavo, del tipo, mi ricordo il grande insegnamento di Umberto Marino, che è: se voi scrivete una storia dove iniziate la mia navicella spaziale vola sul lago di Trasimeno, il produttore vi ammazza. Quindi io in realtà avevo solo quell'immagine, quei suggerimenti. Al di là di quello, se tu una cosa la fai, poi la molli, la riprendi 8 anni dopo, è come se l'avessi mai fatta.
Corretto, ma che cosa ti ha spinto a fare il salto dietro la macchina da presa, però?
Perché i miei produttori mi hanno detto: io all'inizio dovevo solo recitare, ok? E scriverlo.
Ok.
E a un certo punto ho detto: la regia, io non mi va di farla. Cioè, nel senso, non ci avevo proprio pensato, non avevo questa arroganza di dire ok, lo faccio, perché appunto non volevo appropriarmi di qualcosa che non avessi mai fatto.
Che non sentivi tu, magari?
No,
oppure
è
no?
Che non l'avevo mai fatto. Cioè, io sono un po'. Non avevo studiato per fare la regia. Quindi io sono un po' su questo, un po' tradizionalista. Cioè, nel senso, è quando io dicevo: mamma, anch'io voglio recitare. Mia mamma ha detto: ma tu sei troppo grande, non puoi più farlo. Ho detto: ma io ho 12 anni. Sì, perché all'epoca nostra eri bravo, bravissimo.
Oh, mamma,
che a 4 anni votavi la tua vita all'arte. E poi facevi, perché se tu vuoi fare il ballerino, devi fare solo quello.
No,
e quindi eri Michael Jackson e faceva la fine di Michael Jackson. E per non farmi fare la fine di Michael Jackson, facciamo altro. Quindi io ho represso questa cosa. Tutto questo per dire che ho un grande rispetto di ogni cosa.
Certamente.
Però giustamente mi hanno detto: ma se tu sei lì mentre reciti e vedi che il regista dà delle indicazioni sulla storia tua, ma te ti prudono le mani, fallo tu. Ho detto: ma io, vabbè, non ti preoccupare. Wow. E eccoci qua.
Esatto. Nella scrittura del film emerge però lo stesso tono sagace, qualche volta, anzi, sembra essere spensierato, che da sempre caratterizza la tua comicità.
Spensierata?
Esatto.
Insomma, sembra proprio...
Esatto.
Io sono pesante come mattoni ad agosto.
Sì, ma infatti è veramente... apparente spensieratezza. Sì. Ma quali sono le principali difficoltà che hai riscontrato nell'adattare la tua scrittura? Un po' ce l'hai detto, la tua scrittura ha un contesto e un formato completamente nuovo, è quello che ci hai detto all'inizio.
Sì.
Qual è stata la cosa però più difficile secondo te?
Beh, più difficile le rinunce, i tagli. Cioè, io avevo strutturato tutto il mio film con delle battute ancora più forti, ma a un certo punto, durante il montaggio, qualcosa ho dovuto togliere perché il mio personaggio era molto più aggressivo. E i miei produttori, confrontandoci anche con i montatori, che sono insomma Elena Galasso e Simone, che non mi ricordo il nome, mannaggia a me, io i nomi e i cognomi,
però
vabbè.
Lo salutiamo Simone, ciao
Simone,
Simone
Lungo, ecco.
Ah, eccolo, è arrivato.
Quindi praticamente ci siamo detti: guarda, è vero, rinuncia a qualche battuta che per il mio pubblico magari era mio Dio, Icon, però il personaggio ne guadagna, perché se tu la fai troppo bora, troppo aggressiva, che è la mia natura, per nascondere altro ovviamente, ma non è una seduta di psicoterapia, non ancora.
Non ancora.
Se tu la fai troppo aggressiva, poi è più difficile per lo spettatore immaginare quanto lei sia succube, perché Flaminia è una succube della madre, delle amiche, dell'ambiente. Cioè, per dirti, c'era una battuta all'inizio, a un certo punto, quando lei dice e vuoi farti lasciare, io faccio ma sì, mi faccio lasciare per una cassiera, ma le cassiere sono il principale sogno erotico degli italiani, mamma. Quindi io facevo questa cosa qua, che però è una cosa che mi hanno detto, guarda che devi cercare di mitigare. Quindi questo è stato la cosa più complicata, dare e poi togliere, che è sempre comunque la, la parte più difficile, certo, per un comico, perché quando ti tolgo le battute è come se ti tagliassero un dito. E poi scrivere per immagini, quella è stata la cosa più difficile, perché a un certo punto dovevo rendere solamente immaginando, cioè descrivendo un'immagine, quindi anche, cioè tu devi sapere, per me esistono solo i dialoghi, okay? Ok? La didascalia per me era il niente che incontra il nulla, e invece la didascalia è il film, ok? Perché se io dico io tolgo il settlement, no, che so dire in inglese, non lo so dire, che è il coso del siamo in un bosco dei 100 acri, un vento freddo soffia, se tu lo levi e poi spropamma lo ambienti da un'altra parte, non è uguale di dire a Piazza Euclide a Roma Nord Flaminia passeggia, non sono due cose uguali. Quindi ti dico, quello è stato complicato, okay. Le battute, perché era tutta una battuta, ovviamente io pieno di battute, chiaro, e la scrittura per immagini. Quella è stata, grazie per questa domanda, figurati, me la fanno in pochi, cioè le domande sul lavoro proprio, mi è raro che mi facciano domande proprio sul lavoro e ti ringrazio, e quello è stato veramente complicato.
Posso immaginarlo anche da lontanissimo. Ci è piaciuto molto il modo in cui il film racconta le ipocrisie con cui crediamo di saper convivere e il nostro costante senso di inadeguatezza, no? Senza fare spoiler,
sì, okay? Assolutamente.
A chi non ha ancora visto il film e a chi invece non ti conosce così bene,
sì,
alla fine del film c'è una rivelazione importante,
sì,
che fa capire quanto questo progetto sia autobiografico, un po' l'hai già detto. Quando hai capito che era arrivato il momento di portare la tua storia sul grande schermo?
Allora guarda, io ci tengo a dire comunque che io ho giocato tutto su questo equivoco, no? Autobiografico ma non autobiografico, perché un po' appunto tu hai detto chi non mi conosce, perché chi mi conosce sa che io gioco sempre su questo filo, ed è come se fosse una cosa già assunta, no? Cioè chi mi conosce non si chiede più, è vero o non è vero, se lo prende.
Okay.
Invece appunto io con questo film voglio arrivare anche a chi magari pensa di aver capito come sono e non si aspetta altro. Quindi a un certo punto mi sono detta, ho l'opportunità di fare una cosa che è uno sforzo molto grande, che fisicamente, devo dire la verità, sapevo che era tutta sta roba, tutto questo tempo è stato comunque dal punto di vista del mio, non riesco a dire il mio percorso artistico da quando ho fatto LOL, scusate, e che penso Elio che vi prende per il culo e fa il mio percorso artistico.
Ma già pensare
ad
Elio.
Non riesco a dire il mio, no, è proprio proprio
senza ridere.
Non riesco. Però a livello di lavoro, diciamo che il lavoro più grande che ho fatto. Quindi mi sono detta, se io devo affrontare un lavoro così grande e può darsi che una macchina mi investe e io muoio.
Ok.
Però è così, certo, è sempre
orchide.
Perché non prendere l'occasione per fare qualcosa alla quale io veramente tengo, no? È un po' un percorso che è iniziato con lo speciale Netflix, verso la fine io non sai per fare quel finale quanto comunque io ho lavorato proprio psicologicamente.
Certo.
Cioè ti dico solo che lo speciale Netflix, l'ultima parte del monologo su mia sorella, io non l'avevo scritta, io la facevo e basta. Se non che a un certo punto da Netflix Mondo mi hanno detto, senti, sta parte ce la devi dare. E io ho detto, vabbè, ve la do. Quindi l'ho scritto alla fine, è stato quello che ho consegnato per ultimo. Quindi avendo visto che quello che io avevo più paura di lasciare andare era la cosa che paradossalmente aveva conquistato, che quindi era un tema che le persone erano pronte ad ascoltare, a ricevere, perché ci vuole anche il momento storico che deve coincidere col tuo momento storico. Benissimo. Il mio momento storico chiaramente sapevo che non sarebbe mai arrivato se non avessi avuto il coraggio di incontrare il momento storico del pubblico. Quindi quando ho capito che gli altri erano pronti, più pronti di me, ho capito che regalando questa cosa agli altri poi sarei diventata pronta anche io. E questa cosa, però, ti devo dire la verità, è un processo che non è arrivato. Forse la gente è più pronta di me a ascoltare questa storia, no? E forse arriverà quando lascerò andare questo film, che è una cosa che ti dico, da quando ho finito di girarlo io un po' mi sono riparata, no? Nel senso che proprio mi sono chiusa a lavorarci senza parlarne con i miei amici. Cioè, i miei amici mi chiedevano ma com'è andato, io tipo non si poteva parlare, era una cosa omertosa. E poi a un certo punto mi sono detta la data c'è, esce, le interviste ci stanno, mica lo devi fare.
Esatto.
E quindi questo è stato la mia ragione. Per me era un tabù. Era un tabù e sapevo che se non avessi affrontato questa cosa mi sarebbe rimasta qua. Io non so quello che mi succederà, non so se ci avrò l'energia, la voglia, ancora l'opportunità. Chi me la dà l'opportunità di fare una cosa del genere? Una volta che ce l'hai, te devi giocare a tutto. E quindi eccoci qua.
Esatto.
Sì.
Allora, finora abbiamo parlato del film, ma oltre a essere autrice, di recente una regista, si può dire.
Sì, vengo dal teatro.
Sei prima di tutto una stand-up comedian.
Sì,
com'è nata la passione?
Grande successo. Sto facendo Valeria Marini intervistata. Io spero sempre che qualcuno mi faccia l'intervista come Valeria Marini. Sì, ecco.
Se vuoi puoi rispondere come Valeria. Com'è nata la passione per la comicità?
Allora,
puoi dirmi tutto.
Allora, senti, Pierfrancesco Pingitore mi ha scoperto. No, la passione per la comicità ce l'ho sempre avuta, nel senso che quando ero a scuola, io e i miei compagni parlavamo spesso della Dandini, della Jalappas, dell'Ottavo Nano, e se tu a un certo punto non parlavi di quei tormentoni eri un po' fuori, poi quelli erano gli anni d'oro, cioè
fantastico.
Noi a scuola arrivavamo e facevamo tichiti,
certo,
e ci inventavamo i nostri tichiti. E quindi da lì a un certo punto io ho capito che mi piaceva, però quel tipo di comicità inglese, oltre a tutta la comicità italiana che era di altissima qualità, perché io mi ero innamorata, ci sono degli step vari che non sempre racconto. E uno di questi era la comicità di MTV. Tu te lo ricordi, Pez?
Ma certo, erano dei miei preferiti.
Tu ti ricordi Trevor?
Trevor, il personaggio più incredibile della storia.
Ti ricordi Trevor quando a un certo punto c'è quell'altro cane che non riusciva ad andare al bagno, gli fanno mangiare una calza e cercano di tirare fuori quella calza.
Se non avete mai visto Pez, andate
Pez
su YouTube.
Era stupendo.
Incredibile.
Noi io morivo da ridere perché era quell'umorismo lì.
Cattivissimo, brutale.
E poi un'altra cosa che mi piaceva era i Cartoon Sushi,
okay,
sempre con
quell'imprinting,
esatto, e l'Andy Dick Show.
Okay, come
ti ricordi,
no, certo,
quando c'era Andy Dick che faceva Daphne Aguilera, la cugina di Christina Aguilera?
No,
era
Aguilera
stupendo, c'era lui che praticamente era Andy Dick,
sì,
che si tipo travestiva da Cristina Aguilera e diceva io sono Daphne Aguilera, quindi lui andava e diceva sono Daphne Aguilera e tutti erano scioccati, dicevano ma tu che cazzo sei? E lui si comportava come se fosse Cristina Aguilera ma era Daphne Aguilera, un po' come quando io ho cercato inutilmente di fare la parodia di una delle sorelle Ferragni e nessuno mi ha cacato. Quindi, capito, dicevo che io andavo tipo da Moschino e poi però a un certo punto mi ritrovavo nella pattumiera perché mi avevano fatto uscire dall'uscita di servizio perché ero una delle sorelle Ferragni e nessuno mi ha riconosciuto. Vabbè, così. Quindi da lì io ho iniziato a coltivare quel culto di quella comicità. Al liceo, a un certo punto, mi innamoro di un ragazzo. Questo ragazzo si mette con una mia compagna dopo che è stato con me, sì,
no,
di classe. Sì, assolutamente, fa tutto bene, siamo qua, siamo vivi.
No, certo, però all'epoca va a fanculo.
In quel periodo, e io scopro, guardando, scopro questo film, Mean Girls.
Ok, come no.
E lo imparo a memoria, cioè tutto io capisco che a me piace quella roba lì. capito? Mean Girls che io so a memoria. Regina George ha una borsa di Fendi e un Lexus argentato. Una volta mi ha dato un pugno, è stato meraviglioso. Grace Winners sa tutto sui cazzi di tutti, il segreto per ogni capello. Si sente questo cazzo perché suo padre ha inventato lo scaldamerendine.
Ma quindi tutto. Potresti recitarlo tutto?
Sì, Mean Girls, sì. Okay. Se tu mi dici una scena io te la faccio.
Okay, perfetto.
Anche in inglese. E quindi da lì capisco qual è il mio tipo di comicità. Ma dato che questo tipo di comicità che arrivava a me, non essendoci internet, era spot, capito? Quindi io la perdo un po'. E poi a un certo punto, l'ultimo momento, mentre io facevo teatro appunto, Edoardo Ferrario era a scuola con me e io ero con questo in vacanza con questo mio fidanzatino e dico mettiamo un 2-3 stella che c'è Edoardo che esordisce dalla Guzzanti. A un certo punto arriva sto nano con sta voce che fa: i soldi, ve li ricordate i soldi? Quella cosa che avete fare a meno. Dico, ma chi è questo? Io voglio essere lui. Inizio a stalkerare questa persona, mi presento ai suoi corsi, dico io voglio essere una comica perché scrivo degli stati Facebook molto divertenti. E lui mi fa, mi dispiace, non è abbastanza. E un'altra tizia che aveva scritto un monologo su un assorbente, gli dice, che bello, vieni a esibirti all'Appio Caffè. Io rosico come una pazza e dico, io conquisterò quest'uomo. Okay. Quest'uomo era Saverio Raimondo.
Oh, che abbiamo avuto qui tra l'altro.
E quindi io grazie a Saverio Raimondo, che io più dico queste cose, lo cito.
Lo salutiamo.
Si dissocia.
Grande Saverio.
Faccio questa combo perché inizio a studiare scrittura con Saverio, improvvisazione comica con Stefano Vigilante, che mi diceva sempre, io gli altri per fargli fare gli esercizi li devo convincere, a te te devo sparare per non farteli fare, perché io sempre sul palco, capito? Quindi dopo questa fusion io ero felice perché facevo l'Oppio Caffè, facevo i saggi con lui. A un certo punto lui mi dice, tu devi smetterla di venire a questi saggi, perché? Perché tu devi lavorare. Io voglio stare qui per sempre. Cioè la mia dimensione era io che mi stavo laureando, facevo i corsi loro, però a un certo punto dovevo andare. Io non mi volevo confrontare con la vita vera, capito? Non volevo essere un bambino vero.
Stai scherzando.
E poi mi presero per Colorado e io andai. Ciao. Ed eccoci qua.
Esatto. Ma come poi hai costruito, sviluppato la tua cifra stilistica?
Ma guarda, a sempre a lezione da Saverio, a un certo punto lui ci faceva fare un esercizio molto crudele, che era il fatto di cosa vedete voi. E i nostri compagni ci dicevano quello che vedevano, perché il pensiero del comico deve essere più veloce di quello del pubblico. Cioè se io vado lì e ti dico guardate che fregna, la gente ride, vuol dire che c'è un cortocircuito, perché l'immaginario è Belen Rodriguez, tu non sei Belen Rodriguez, quindi da lì c'è il cortocircuito. Io devo sapere con tutto comicamente, poi il mio dolore da persona sti cazzi, ma comicamente devo sapere che io non sono Diletta Leotta, perché se vado lì e dico guardate sono la sorella Diletta Leotta, tu ridi perché non so Diletta Leotta. Quindi io devo sapere che a livello di empatia e distacco, che la gente pensa, magari può pensare che sono una bella ragazza, ma non quel tipo di canone lì. E pensando che io ho un viso, magari dicono le Michele ha un viso dolce, tanto più io ho un viso dolce, tanto più rimarranno scioccati da una serie
di cose che dico.
Quindi è l'esercizio della consapevolezza, certo, che mi ha portato ad avere questa cifra, oltre al fatto che io sinceramente, questo anche lo dice il film che ho fatto, venivo da un ambiente col palo nel culo e mi ero rotta i coglioni e quindi volevo dire le cose che ho sempre voluto dire e non riuscivo a stare all'interno di un codex. Chiaramente poi nella vita non è che sono proprio così, sennò io penso non c'è nulla di più triste, squallido del comico che non esce mai dal personaggio. Quindi ogni tanto cerco sempre di dire state zitta una cena, perché è meglio che fai parlare agli altri. E non sempre ci riesco. E quindi mi sono persa, ogni tanto mi perdo. E quindi questo insomma.
No vabbè, il tuo percorso ha definito in un certo qual modo la tua,
sì,
la tua cifra, il tuo percorso, da dove arrivavi, dove volevi.
Sì
poi
sì,
arrivare.
Diciamo che è quel palco, ecco, ho ripreso il filo, è il luogo dove io c'ho la libertà,
esatto,
perché quando sali lì veramente è quello spazio di finzione che che puoi essere quello che vuoi, quindi io lì dico quello che voglio.
Certo, ma a te chi ti fa ridere? Cioè, ti andrebbe di consigliare ai nostri ascoltatori magari 5 comic show disponibili magari sulle piattaforme in streaming?
Guarda, a me fa molto ridere innanzitutto a Bad The Office.
Ma vabbè, la però con, serie più bella.
Però con Steve Carell.
Vabbè, certo.
The Office, quello
certo,
lì.
Certo, quello statunitense.
Sì, quindi ovviamente io il mondo dei telefilm è ampissimo. Poi a livello di stand-up comedy, chiaramente consiglio a me, insomma, a mio gusto, a me il maestro è Dave Chappelle.
Okay.
È il mio gusto, però.
Cioè,
non è
ci mancherebbe, infatti, è il tuo gusto che voglio sapere.
E poi, però, bisogna spaziando un po', consiglio anche di vedere, oddio, mi prendi.
Ma anche una cosa
in contropiede.
Anche se non sono show disponibili, chi ti fa ridere?
Beh, a me fa
The Office, ok.
Ok, a me sì, quello. Dave poi Chappelle. Mi fa ridere anche Modern Family molto.
No, fantastico.
Capito quando a un certo punto quando nasce la bambina e loro fanno una Joss, sì, e la espongono certo. tipo Simba, quella no. mi raccomando, sii discreto al battesimo, certo. Quello mi fa morire, Friends. E poi chiaramente, insomma,
vabbè, ce l'hai detti già, eh?
Sì. E poi possiamo... senti, ti devo dire per cambiare completamente, un caro buon vecchio Christian De Sica.
Ma come
fa
si
impazzire?
Fa? Ma, certo.
Ma da Christian De Sica a Woody Allen bisogna vedere tutto.
E l'importante è bilanciare.
Sì, non entro nell'ambito TikTok Reel perché no, lì non ne usciamo più. E questo dei famosi. E poi, vabbè, ci sono. A me in generale fanno molto ridere i dialetti. Cioè, dalla signora che dice: senta, broccoli verdi, a quella che dice, quella che mi fa: ma che me dai questo? Ma che me dai il gambuccio? Ma te faccio po-? Cioè, tutto quello che dialetto è sopra a me fa ridere.
Lo
sì,
capisco.
Sì.
Ma vorrei fare due riflessioni, però, con te.
Sì,
l'ho
ridotto da tanto tempo. Se non riesco a.
Cioè. All'estero, mi vengono in mente paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, no? La comicità è diventata parte integrante della narrazione sociale, no?
Sì.
Per avere un'idea chiara, si ascolta il politico così come il comico, allo stesso modo, mi verrebbe da dire. Pensi che valga lo stesso discorso per l'Italia?
No, perché noi abbiamo una grande paura del comico.
Esatto.
Cioè noi,
perché secondo te?
Perché culturalmente ci hanno insegnato, noi abbiamo preso un po' troppo alla lettera il nome della rosa, dove alla fine c'è la poetica di Aristotele che descrive tutta la parte sulla comicità che viene cancellata. Scusate, ho spoilerato il fine del nome della rosa.
Ce ne faremo una ragione.
Ve ne farete una ragione, perché tutto ciò che è considerato comico qui automaticamente è come se fosse qualcosa che ti toglie valore, non te lo dà. Adesso, in questo momento storico, tutti quanti sembra che non possano far nulla senza fare comici. A volte si fa troppo e male. Però poi, paradossalmente, quando ci sono dei contesti che sono dei contesti un po' più allacciati, diciamo che non molte persone, che possono essere musicisti, altri ambienti artistici, non vogliono associarsi alla comicità perché temono di tirarsi giù. Invece in America è una cosa molto più libera, molto più catartica. Noi, essendo un paese cattolico, che poi c'è differenza tra l'essere cristiano e l'essere cattolico, no? Cioè, l'essere cristiano è una cosa, e invece la mala interpretazione del cattolicesimo è quanto di più è oscurantista e limitante. Certo. E all'interno di questo limite, oltre all'amore e il sesso, c'è anche, secondo me, la spensieratezza. Perché se il popolo è spensierato, te non lo controlli. E dato noi andiamo avanti così da millenni, perché cambiare? E questa, secondo me, è la nostra profonda radice culturale del perché noi tutto ciò che è comicità tendiamo a...
Un pochino è vero.
Sì.
Madonna. Cioè, si è perso il concetto del giullare, che è l'unico che si può permettere di prendere in giro il re senza che gli succeda nulla. Si è perso un po' quella roba lì. O non c'è mai stata, secondo te?
Secondo me non c'è mai stato. Okay. Perché è, ripeto, un paese che si basa... Noi siamo un paese che è gestito dalla paura.
Ci prendiamo troppo sul serio anche.
Sì, è un paese che è gestito dalla paura. La paura in Italia è la più grande forma di controllo che possa esistere, ed è un'arma che è stata sapientemente usata dai papi e che si è tramandata fino ad adesso, capito? Dai papi, dai conti, dai principi, da chiunque. E quindi tutto ciò che è serio è sempre associato con qualcosa di valore. Cioè, la frase che sento più spesso è: non era il caso di fare ironia su questo, perché che fa?
Perché che fa?
Che fa? Qual è il problema? Ti toglie valore, secondo me te lo dà. E più lo privi, più cresce la gente che lo vuole fare anche in maniera provocatoria, delle volte semplicemente non fa ridere. Mi riferisco a qualcuno che vuole fare un po' il bullo usando l'umor nero, secondo me un po' a cazzo. Adesso esatto, l'umor nero è un gusto e ci fa ridere a tutti. Però delle volte, se tu lo fai per il gusto di dire guarda quanto sono figo a dire queste cose qua,
ma in automatico è come si
chiama? Di boh, però insomma.
Cioè, è in re ipsa, se tu lo fai così, in automatico la risposta non sarà mai positiva, perché lo stai facendo solo per quel motivo e quindi
però
crolla un
non
pochino.
Non è che non lo puoi fare, ma devi essere veramente bravo.
Devi essere bravo.
In modo tale che io la potenza della battuta è talmente forte che io dimentico la gravità del contesto. Capito?
Esatto. Sì. Rimanendo sul tema, però, la comicità rappresenta da sempre uno specchio attraverso cui ci riflettiamo come persone. Fino a che punto credi siamo felici di riconoscerci? Cioè, sta nella bravura del comico spostare sempre più lontano il limite, no? Del
ma
riconoscersi.
Guarda, la comicità è cattiveria, quindi lì è tutta la questione dell'offesa. Purtroppo, sai, a me dicevano chi si offende è fedente, e tu lo sai bene. Quindi il comico deve essere bravo a farlo, però secondo me la sfida è quella di stare al passo coi tempi, cioè non ti devi snaturare, devi avere sempre la libertà di dire quello che vuoi, però il tuo lavoro è lavorare con le parole, il tuo lavoro è pensare. Secondo me vince quello che riesce a essere sfrontato ma allo stesso tempo in linea con il linguaggio
contemporaneo.
Ma non perché tu non devi fare battute su quel tema, ma perché c'è anche un tempo per trattare alcuni temi. A un certo punto fa più ridere, fa battute su qua roba, ma fa ridere. È bello anche scoprire quanto puoi essere puoi passare il limite di altre cose, capito?
Certo.
E
ti esposti, dici,
sì, sempre di più.
Lo stavamo dicendo, per un comico la principale fonte di ispirazione è la realtà che vive.
Sì.
In che modo riesce ad attingere dal quotidiano? Cioè, come si creano i monologhi attuali?
Guarda, è sempre più complicato, perché mano a mano che a un certo punto tu vai avanti col lavoro, chiaramente devi stare sempre più attento a non perdere il contatto con la realtà. E quando prima tu sei nella realtà, perché tu lavori, hai un lavoro normale, tra virgolette, devi evadere, è sempre più facile fare ironia su qualcosa che è sopra. Quando a un certo punto poi il tuo lavoro diventa fare questo, fare il comico, è complicato attingere, capito? Devi saperti ricaricare, devi stare fermo. Io per esempio sono stata ferma ora comicamente un anno, che è stato un anno nel quale mi sono successe tante cose, e da lì ne ho tratto un altro spettacolo che ho già scritto, perché male, cioè va affilato male, però dico perché non lo sei scritto.
No, quando
capito?
Non so, ci vorrà ancora un po'.
Però chiaramente da lì, cioè anche come dice Tiziano Ferro, il mestiere della vita, cioè tu, vivere, devi vivere. Se tu a un certo punto smetti di vivere, non esci più, non te prendi più una metro per andare a vedere, non fai esperienza, tu che fai, cosa scrivi?
È finito.
Poi dipende che comico sei, cioè per esempio c'è Saverio che fa molto l'attualità, anche Francesco De Carlo, io vado molto sul personale, ma se io non vivo che scrivo?
Corretto.
Quindi ogni comico deve capire qual è la sua linfa e vivere quella linfa. Magari alcune persone di personale, di comici non scrivono nulla e semplicemente guardano e commentano quello che succede, ed è una cosa che io invidio molto, perché meno io, un po' per fortuna, un po' per sfortuna, mi capita di tutto, e quindi al momento io scrivo da quello che è la mia vita, ma dato che c'è sempre la differenza tra la comicità e la psicoterapia, dato che la gente che paga non sta là a sentire i cazzi miei e basta, cerco sempre di fare in modo che quello che mi succede sia un qualcosa per arrivare a un altro ragionamento che possa essere universale, o di rappresentare qualcosa nelle quali poi tutti si possano ritrovare sin da subito.
Certo.
E questa è stata sempre la mia grande sfida.
Hai detto, ho scritto già il prossimo,
sì.
Ok, ma entriamo nel vivo della scrittura. Un monologo comico ha una premessa, uno svolgimento, una conclusione che funge
da
risposta alla premessa iniziale. In queste fasi, correggimi se sbaglio, la parte fondamentale è il cuore del monologo, no? Ci spieghi come lo scegli? Cioè, una decisione che prendi prima, o al contrario, una volta che l'hai costruito, individui il momento centrale?
Sì, il momento è sempre un momento in cui me lo del culo. Cioè, a un certo punto c'è sta la roba e poi dico, ma sta roba è una merda? Dico, ma non è possibile, questa cosa non va bene. Quindi io la prendo, la isolo, io faccio quello che dico, il bolo, lo sfogone. Tipo, oh, sole detto.
Okay.
Poi a un certo punto dico, de sto sfogone, quanto è personale, quanto interessa a te, quanto te ne frega una mazza, perché devo scrivere questa cosa? Quindi ho sempre delle immagini che mi sono arrivate, la fotografia del momento, la descrizione dell'immagine da monologo e non da sceneggiatura, mi è arrivata grazie allo studio della storia dell'arte. Cioè, la storia dell'arte, osservare tanti quadri, osservare il particolare e dover parlare necessariamente di tanti quadri all'apparenza identici ma diversi tra di loro, è stato quello che mi ha portato a esercitarmi sulla descrizione del momento. Cioè, io uso delle immagini, io parlo per immagini all'interno dei miei monologhi, e quello è il centro. E poi da lì, a un certo punto, costruisco la premessa, che deve essere qualcosa di completamente diverso. Tu non devi intuire, io ti devo spiazzare. E da lì poi, a un certo punto, vado alla conclusione, che è una morale che conferma o smentisce, non te lo dirò mai, quello che ho detto in cima. Quindi poi invece ci sono comici che proprio a livello di cesello non vanno avanti finché la battuta non è pronta. Ma tu devi sempre sapere dove stai andando. Cioè, il monologo non ti deve mangiare. Cioè, Titanic, come descrivi Titanic? La nave affonda e lui muore. E tu devi sapere in tre parole dove stai andando. Tu comunque da lì lo puoi fare così, così, ma tu devi sapere
qual è la strada,
qual è la tua strada. Okay. Se no, quelle cose del mi faccio portare dalla scrittura, leggi del libro. Cioè, io non posso via uno che lo ascolto e mi faccio portare, perché quello se spara. Cioè, questa è la cosa che delle volte non è chiara.
Okay.
Tu non puoi non avere il controllo di te sul palco, tu non puoi non avere, dire ora vediamo come va, perché tu davanti a te hai della gente che paga, della gente che ti dà il tempo, della gente che ti viene a sentire, e tu devi avere il controllo di quello che stai facendo, perché se no sei un criminale.
Una volta ho sentito dire Lorenzo Giovanotti una cosa bellissima, la disse ad Albertino, disse: tu mi hai insegnato il rispetto per il pubblico. Tu hai definito ciò che è il rispetto per il pubblico, secondo me.
Ma certo, perché la gente ti dà un pezzo del suo tempo, prende la macchina, ti viene a vedere, vuole dimenticare.
Ti dedica il tempo.
Se tu dici, questo è un open mic, quello che succede, cazzi tuoi.
Esatto.
Ma se tu paghi, io non posso andare là a dire no. Cioè, anche quando fai l'open mic, per carità, puoi anche, però... Insomma, un minimo, cerca di avere la dignità di te stesso, perché se c'è la dignità di te stesso, poi ce la puoi avere pure per gli altri.
Corretto.
Questo è proprio una vita.
Sì, sì.
Hai capito? Che ho tirato
dove
fuori.
Siamo arrivati. Senti, ma poi quanto tempo ci mette a impararlo?
Dipende, perché io ho la concentrazione di un... Generalmente dipende da quanto è lungo, però se è uno spettacolo intero ci metto una settimana. Se è un monologo da 10 minuti ci metto un giorno.
Okay.
Però devo trovare un cristiano che lo prendo, se lo sente. Quindi generalmente,
quante volte,
certo,
se lo sente il cristiano?
Pronto? E tutti scappano. sì, perché ogni tanto qualche malcapitato,
sì,
ma il monologo te lo deve sentire qualcuno, non te lo puoi imparare da solo, sennò
non funziona. Allora, tra i tanti riconoscimenti che hai ricevuto, ne hai accennato, c'è uno in particolare da menzionare.
Ronilla Pizzi,
sì.
Tra i tanti riconoscimenti.
Beh, la verità, lo giuro,
sì.
Il comic show che hai realizzato per Netflix, sei la prima comica italiana a cui il gigante dello streaming ha dedicato uno show. Com'è nato il progetto? Com'è stato?
Guarda, è nato dopo LOL. A un certo punto si parlava di questa cosa con Giulio D'Antona, che è stato il produttore, e Natalie Markle di Netflix, che saluto, a un certo punto tramite lui si è informato sulle mie condizioni, fa com'è, e lui dice guarda, secondo me è pronta. Quindi me l'hanno proposto, io tipo non ci ho capito più niente, perché era il, per me, un momento, una tappa importante. E poi da lì ti dico che mi hanno detto guarda, questo è un original, non funziona che tu fai come ti pare e noi lo prendiamo, tu lo scrivi con noi. Questa è la cosa che sfugge un po' a tante persone. E quindi noi di pari passo abbiamo fatto un testo che io ho provato in giro per l'Italia, e in queste riunioni rocambolesche in cui parlavo in maccheronese e loro solo in inglese, siamo riusciti comunque a farci capire. E piano piano io ho fatto questo tour, perché io prima avevo scritto un pezzo del monologo, poi ho lasciato perché stavo facendo CCN ed è uscito LOL, subito dopo ho ripreso e ho ripreso subito il live dopo un anno e mezzo che ero ferma, quindi insomma è stato anche
impegnativo.
È stato bellissimo. Io guarda, il Magnolia a Milano, il ritorno dopo un anno e mezzo senza palco, è stata una delle cose più belle della mia vita. Della mia vita, è stato uno dei momenti più belli della mia vita. E me lo tengo stretto, anche perché il pubblico milanese è tra il mio pubblico più fedele, devo dirlo. E quindi da lì convivo concerti, lo dico, non dico mai Andrea Ritrovato e Clemente Zard che mi hanno aiutato a mettere insieme questo tour. Abbiamo limato sempre di più questo spettacolo fino a quando non siamo arrivati alla registrazione, ma era un confronto continuo, perché poi nel mentre era uscita tutta la bomba di Chappelle con il mondo LGBTQ+, sì. E da lì loro a un certo punto hanno incominciato a essere comunque ancora più attenti. Però devo dire la verità, insomma, io non è che ho avuto tutte queste grandi censure, perché comunque lo spettacolo è abbastanza libero. L'unica censura è stata, non censura, l'unico percorso è stato editoriale, cioè io dovevo tenere fede a una linea. Corretto. Che era nessuno ti conosce, perché io chiaramente avevo una voglia di parlare di LOL, ma non si, certo, poteva fare, che sono su Netflix, quindi c'era quella la mia urgenza, di oddio mi sta succedendo tutto questo, questa improvvisa popolarità. Però la sfida era presentati, perché il pubblico non ti conosce, quindi tutto ciò che è una cosa che va fuori dando per scontato chi sei non è quello che a noi interessa, quindi la sfida è stata tematica, non di non puoi dire questo, capito?
Sì,
come?
Sì, sì,
cioè non dovevo andare fuori una linea che esulasse la mia presentazione, cioè in realtà lo speciale Netflix è un altro film come costruzione, se ci pensi, perché ti dico io adesso voi non mi conoscete, è successo questo, sono diventata famosa, però non sono capace di essere famosa, Demi Lovato, e ti racconto poi dopo quello che è successo perché sono così. Quindi è un po' un film anche quello.
Ultima domanda, quella di rito che ci piace fare a ogni ospite. Ti va di
consigliarci? Ah, è finito?
Ti va di consigliarci?
Io stavo per l'altra ora. Si può fare?
Ti dicono che non si può.
Ok, no, dobbiamo andare. Dobbiamo andare.
Okay. Lo so. Beh, sei impegnata, chiaramente. Comunque.
Io però. Vabbè, ok.
Ti va di consigliarci un nome che dovremmo invitare a Spigola? Del mondo della comicità, del teatro, del cinema? Secondo te? Il prossimo ospite di Spigola?
Martina Caduzzi.
Martina Caduzzi?
Sì.
Perfetto. Segnato? Segnato. Grazie mille. Allora, ieri è uscito Flaminia. Scritto e diretto da Michela Giroux. In bocca al lupo.
Oddio, che paura.
È vero. L'hai scritto, diretto,
è vero.
No, scusatemi. Scritto, diretto e interpretato da Michela Giroux. In bocca al lupo.
Io vengo dal teatro. La produttrice.
Grazie ancora, Michela, davvero.
Grazie a te.
È stato un piacere. Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima. Peace. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale di produzione è di Giulia Guido, le riprese e il montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona, la visual identity è curata da Paola Mangiarotti, ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andrés Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e lei la stabile, il set design dal collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.